State ascoltando SBS Italian.
91 coltellate sul corpo di un italiano. Questo titolava il quotidiano The Truth. Sfigurato e sventrato da 91 coltellate, inizia poi l'articolo che descrive i particolari dell'omicidio del quarantenne Giuseppe Versace, detto Fat Joe, il 7 ottobre del 1945. Responsabili altri tre italiani per, secondo il quotidiano, una storia di gelosia che coinvolgeva uno di loro e la moglie 22enne. Ebbene, a inizio dell'anno sono state diffuse al pubblico, sono state rivelate le minute del processo dopo essere state sigillate per 75 anni sotto la Section 9 del Public Records Act del Victoria. I dettagli di questo omicidio però fanno propendere più verso uno dei primi delitti di 'ndrangheta in Australia piuttosto che verso la storia di passione e gelosia che raccontava il quotidiano. Anna Serge è senior lecturer in criminologia all'Università dell'Essex ed esperta di internalizzazione dell'andrangheta ed è nostra ospite. Buongiorno Anna e ben ritrovata.
Buongiorno Carlo.
Allora, raccontiamo innanzitutto come prima cosa i dettagli di questo omicidio. Joe Versace, o Versace all'inglese, incontrò la sua fine nel 1945 e sembrerebbe, secondo le testimonianze, che fosse una storia d'amore. Com'è la versione, diciamo, ufficiale che è uscita?
Ci sono un paio di versioni ufficiali in realtà. Una prima versione ufficiale, che è quella raccontata dalla polizia, quella che abbiamo visto nel processo, è un processo che fu contro tre uomini in particolare, che vengono in realtà assolti dell'omicidio. Quindi abbiamo una prima storia che situa questi uomini tutti a cena insieme, finché poi si consuma la tragedia. Il processo, che fu fatto il 15 novembre del 45, quindi un mese, una settimana dopo l'omicidio, contro Domenico Pezzimenti, Domenico De Marte e Michele Scriva. Ci furono un paio di cose complicate in questo caso, complicate se le leggiamo oggi dal punto di vista mafiologico, diciamo. La storia è che il 7 di ottobre del 45, Fat Joe Versace, Michele Scriva e due altri uomini, che sono appunto Domenico Pezzimenti e Domenico De Marte, si trovano a casa di Cardamone, che viveva al 15 di King William Street a Fitzroy.
Per dare un punto di riferimento a chi non conosce Melbourne, è di fronte ai Carlton Garden in pieno centro, adesso zona gentrificata, ma ai tempi zona molto italiana e le case, diciamo, che non erano ville incredibili, erano molto modeste.
Sì, quindi tutti a casa di Cardamone, che era un cuoco tra l'altro, al 15 di King William Street a Fitzroy. Nell'attesa della cena iniziano, diciamo, ad emergere alcune problematiche tra gli ospiti, e da lì sostanzialmente la cosa degenera. Ci fu un altercarsi di parole, diciamo, poco felici tra l'uno e l'altro, fin tanto che, si dice appunto, Fat Joe colpisce uno di questi uomini, gli altri si ribellano, ne esce una lite, da cui poi esce un coltello, appunto, che uccide Fat Joe. La lite doveva essere ufficialmente a causa di un'offesa all'onore della sorella della donna di Fat Joe. Cioè Fat Joe conviveva con una donna di origini anglosassoni, la sorella di questa donna aveva iniziato a uscire con Pezzimenti, un altro degli ospiti, ma Pezzimenti l'aveva in qualche modo offesa dopo aver avuto un intercorso con lei, e quindi Fat Joe stava cercando di, anche a nome della sorella di costei, che era appunto la sua compagna, cioè stava cercando di difendere l'onore di questa donna. Insomma, questa è la versione ufficiale.
Salvo poi venire lui stesso accoltellato durante questo alterco a King William Street.
Sì, esattamente. Quindi diciamo che la storia è un po' confusa, perché nel momento in cui viene riconosciuto il cadavere, e qui inizia la prima parte, diciamo il primo twist, chi riconosce il cadavere, ci sono già state un'altra serie di elementi che fanno pensare che qualcosa non sia come sembra. Innanzitutto il cadavere viene riconosciuto da Antonio Barbaro. Antonio Barbaro, detto anche Antonio Barbara, detto anche Antonio the Toad Barbaro, è un nome importante, non è un nome qualsiasi, è un nome che nell'andrangheta australiana e nell'andrangheta di Vittoria ha un peso specifico di notevole rispetto, è addirittura indicato come uno dei tre fondatori dell'andrangheta. Il fatto che venga riconosciuto il corpo di quest'uomo, di Fat Joe Versace, da Antonio Barbaro, ovviamente già fa riflettere. In più, il giorno dopo questo omicidio, che come hai detto tu in principio sono 91 coltellate, quindi un omicidio molto efferato, sia Pezzimenti che De Marte si presentano spontaneamente alla polizia per dare la loro versione dei fatti e dire sì, sostanzialmente noi abbiamo colpito quest'uomo, ma lo abbiamo lasciato vivo, lo abbiamo pugnalato, io 7 volte, io 8 volte, ora non ricordo i dettagli, ma danno un numero di pugnalate ciascuno, noi l'abbiamo lasciato ancora vivo.
Perché un intervento che desta qualche sospetto, questa volontaria deposizione dei due uomini?
Sì, perché in quel momento, immaginiamo ovviamente un periodo molto diverso da oggi, immaginiamo il 1945 e questi uomini che erano arrivati, diciamo, da un periodo non meglio identificato, ma non più di 10 anni prima a Melbourne. Sono tutti lavoratori, hanno tutti intenzione di rimanere a Melbourne. Non c'era nessuno, diciamo, che gli stava alle calcagna, non c'era un caso ancora aperto su cosa fosse successo. Il fatto di presentarsi spontaneamente è una sorta di, come posso dire, conflict management in qualche modo, cioè cercare di mettere le mani avanti e dare una versione coerente dei fatti. Questa versione coerente dei fatti, preparata, ovviamente, e chiaramente preparata, in cui viene detto che Versace ha dato uno schiaffo a Pezzimenti, allora cioè si danno in qualche modo, si fanno, se la cantano da soli, ecco, come dire, aiuta in qualche modo le indagini, perché ovviamente i poliziotti credono a quello che gli viene detto, li portano a processo, ma ovviamente per varie ragioni viene considerata self-defense.
Anche Anna, parecchio sospetto il fatto che due persone che si proclamano normalissime persone conoscano bene le procedure australiane. Insomma, sembra difficile pensare che nel 1945 due persone che non siano, non dico dei professionisti, ma comunque ben addentro alle questioni, decidano di fidarsi del sistema giudiziario e presentarsi di loro spontanea volontà.
Assolutamente, è totalmente contrario a quello che sappiamo anche della comunità calabrese di quel periodo, che ovviamente tendeva a essere, per ovvie ragioni, anche di discriminazione, molto chiusa in se stessa. Quindi l'idea che questi due uomini decidano spontaneamente di presentarsi, al mio parere, a livello, diciamo, di studi mafiosi, è un chiaro segno di organizzazione dell'evento. Che poi sia stato un evento programmato dall'inizio, quindi che Fat Joe Versace dovesse morire per altre ragioni, e per in qualche modo aver sfidato qualcuno più in alto, anche soltanto con il suo comportamento. Ricordiamo che Fat Joe Versace è conosciuto per avere un atteggiamento molto poco conciliante, un uomo violento, è un uomo che ha una fama, diciamo, da bruto in qualche modo. Quindi se l'omicidio fosse o no concordato dall'altro, se invece si fosse trattato soltanto di una lite andata male, non lo sappiamo, probabilmente entrambe le cose o a metà tra queste cose, probabilmente il coinvolgimento di uomini del calibro di Michele Scriva e di Antonio Barbaro, che sono due nomi di spicco dell'andrangheta di Melbourne, lo saranno fino a tutti gli anni 60, fino all'epoca di Domenico Italiano, fino a Gangland Murders. Quindi stiamo parlando di personaggi che hanno un po' fatto la storia dell'andrangheta di Melbourne, probabilmente significa che c'è un intervento, c'è una volontà da parte di alcuni soggetti di togliere l'attenzione su di loro. E di conseguenza mettere Pezzimenti e De Marte, immolarli e sperare che a loro vada bene. E tra l'altro gli va bene, perché non vengono appunto condannati.
Perché va bene a questi uomini, visto che non vengono condannati, nonostante appunto l'ammissione di aver apportato le coltellate, se non tutte le 91?
Sì, perché sostanzialmente loro vengono, innanzitutto si presentano a processo una serie di persone, tra cui Antonio Barbaro, che ovviamente ha riconosciuto il cadavere e di conseguenza è portato dentro, Antonio Cardamone, che è il loro ospite. Diciamo che c'è una versione dei fatti coerente. La versione dei fatti è che Joe Versace era uno che portava problemi, nessuno lo voleva in casa, la situazione è andata fuori, diciamo, di controllo e sostanzialmente c'è stata una reazione da parte di entrambi gli uomini, di De Marte e di Pezzimenti, mentre Scriva all'inizio si diceva che era lì, poi non era lì, non si è mai capito bene dove fosse, però sostanzialmente, contando le volte in cui era stato colpito Versace, non tornano questi 91 colpi, ecco. E allo stesso, quindi non tornando i 91 colpi da una parte e avendo, diciamo, una sorta di self-defense dall'altra, il caso viene sostanzialmente, si perde, ecco, beyond reasonable doubt, non è provato.
Anna, ci sono altri segni che indicano come possa essere un delitto di 'ndrangheta piuttosto che un delitto passionale?
Sì, se vogliamo essere proprio, diciamo, specifici a voler tagliare il capello, diciamo, ci sono degli indizi anche nella modalità in cui viene ucciso. 91 coltellate è un omicidio efferato, ripeto, ma non all'epoca, soprattutto nel 1945, il modo in cui si veniva uccisi aveva più significato forse che adesso, anche in ambienti di mafia. Uccidere qualcuno per un onore che è legato a una donna avrebbe richiesto un'uccisione diversa, quindi un attacco agli organi genitali, ad esempio, in qualche modo un segnale che riguardasse appunto l'area dei genitali. Il fatto di aver sfigurato l'uomo, di averlo aperto in due, di averlo colpito così tanto, implica una distruzione della sua umanità, in qualche modo, della sua mascolinità anche e del suo corpo. E questo è anche, può essere un segno di quello che è un omicidio da uomini di onore, ecco, non nel senso di un'offesa all'onore causa donna, ma di un regolamento di conti in cui Versace è stato messo a tacere per altre ragioni.
Anna, un'ultima domanda. Tutto questo si svolge nel 1945 e possiamo dire che la risposta anche del sistema giudiziario australiano è anche dovuta al fatto che di 'ndrangheta non se ne parlava proprio in quel periodo e si inizierà a parlare decenni più tardi in modo serio?
Assolutamente sì, e questo è, diciamo, il primo esempio di grandi ritardi che ci sono stati, che da una parte dimostrano una comprensibilissima necessità di avere a che fare con diversi gruppi etnici e culturali che hanno una loro, diciamo, un loro codice culturale particolare e di cui ovviamente si cerca di essere rispettosi, e quindi non ci si mette a fare domande sul perché certi uomini si comportano in un certo modo, si dà per scontato che così si fa nel loro gruppo, diciamo, etnico-culturale. Questo in Australia è visibilissimo fino a almeno 10-20 anni fa, più o meno, soprattutto per quanto riguarda gli errori che sono stati fatti nella lotta alla mafia calabrese. E dall'altra parte, ovviamente, ci sono le difficoltà di comprendere un sistema che lavora come una falange macedone, quindi perché mai in un omicidio tu dovresti avere una versione concordata e far cadere la colpa su qualcun altro, come poteva essere in questo caso, a beneficio di chissà chi. Sono cose molto molto particolari di una comunità, che tra l'altro è una comunità minoritaria nella società calabrese, soprattutto di quel periodo, quindi sono cose un po' troppo cervellotiche, ecco, soprattutto nel 1945.
Anna Sergi, grazie per averci raccontato questa storia, alla prossima, buona giornata.
Grazie Carlo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.